cose male, cose bene. Io da perdere ho soltanto le catene.
Allora, un saluto a tutti e a tutte. Andiamo a iniziare la trasmissione odierna del Tababuchi. Ricordiamo sempre che questa è Radio Onda Rossa 87.900 MHz e che il telefono per chiunque volesse intervenire è lo 06 49 17 50. E oggi affronteremo in prima battuta un tema di cui si parla nei giornali, ma male e molto meno di quello che meriterebbe, cioè la vicenda dell'incendio che nella notte fra il 6 e il 7 maggio ha investito l'aeroporto di Roma, l'aeroporto di Fiumicino, in particolar modo il Terminal 3 dell'aeroporto stesso, e oramai quindi a più di un mese di distanza continua una situazione in cui nessuno si assume la responsabilità di intervenire rispetto a una condizione assolutamente pericolosa, in primo luogo per i lavoratori e le lavoratrici che operano su quel termine, ma poi anche per chiunque vi passa. Per parlare di questa vicenda, quindi, abbiamo qui in studio con noi un lavoratore appunto che opera all'aeroporto di Fiumicino e naturalmente è un lavoratore giovane, quindi come è uso in questi casi, con un contratto a termine, visto che il contratto a tempo indeterminato, al di là delle chiacchiere che si fanno sui giornali, è un miraggio a cui ci si arriva dopo anni e anni di precarietà di vario genere, per poi rimanere precari anche con il nuovo, col contratto a tempo indeterminato, visto il Jobs Act e quindi le tutele crescenti. Ma comunque adesso ci occupiamo di altro. Dicevamo, circa più di un mese fa, nella notte fra il 6 e il 7 giugno, un incendio partito, pare, almeno così è stato dichiarato, da il frigorifero di un esercizio commerciale del terminal, si è esteso e ha di fatto distrutto l'intero terminal. L'incendio è andato avanti per oltre 4 ore prima di essere domato, e però a oltre un mese di distanza si continua a non assumersi le responsabilità per un intervento di bonifica che ponga realmente in sicurezza lo stato delle cose. A riguardo ricordiamo che alcuni elementi che ci possono servire ad inquadrare la situazione. Dopo giorni, insomma, che l'incendio si era sviluppato e malgrado i lavoratori continuavano ad operare all'interno dell'aeroporto fra fumo, puzza, fuliggine e schifo di ogni genere, sono state presentate delle analisi sull'ambiente effettuate da un'impresa privata su mandato dell'aeroporto di Roma. Questa analisi, questa impresa privata diceva che naturalmente era tutto a posto, che non c'era problema. Sono passati per il terminal senza però alcun intervento significativo sia i dirigenti dell'ENAC, che è l'ente che è controllore dell'attività dell'aviazione civile, sia lo stesso ministro dei trasporti Delrio, che però si è fatto una passeggiata e se ne è ampiamente fregato del tutto, così come l'ASL competente. Bene, su iniziativa e spinta dei lavoratori che continuavano e continuano a sentirsi male per operare in questo ambito, finalmente ci si è decisi a investire del problema anche l'Istituto Superiore di Sanità. E allora ci sembra che le poche righe che concludono una prima relazione che appunto l'Istituto Superiore di Sanità ha rilasciato il 28 maggio scorso, quindi a oltre 20 giorni dall'incendio stesso, ci fornisca già degli elementi per capire un po' il quadro della situazione. Andiamo quindi a leggerlo. Allora, che cosa dicono? Sulla base di un numero limitato di rilevamenti, riferiti peraltro solo ad alcuni inquinanti e a 4 giorni di monitoraggio, e quindi già da questa prima riga, no, capiamo quante carenze, quanti elementi negativi ci sono in questa cosa. È stato fatto un numero di rilevamenti limitato rispetto all'estensione del problema, si sono ricercati solo alcuni inquinanti e non tutti, quindi quelli che si producono in queste situazioni, e per un monitoraggio di soli 4 giorni, quindi per un tempo assolutamente insufficiente a capire come stanno realmente le cose. Andiamo avanti. I risultati fino ad ora trasmessi identificano una situazione di compromissione delle due aree oggetto di valutazione in termini di qualità dell'aria, quindi pure con elementi così ridotti, però si dice chiaramente che l'aria ha una qualità non respirabile. Si segnala quindi la necessità di proseguire l'attività di monitoraggio dell'aria indoor al fine di valutare il trend dei livelli di concentrazione ambientale degli inquinanti considerati. Perché questo vogliamo pure sottolineare il fatto che al di là di quello che si può pensare, non è vero per forza che con il tempo la situazione migliora. Noi vediamo che per esempio per quanto riguarda le PM, cioè le concentrazioni di polveri sottili nell'aria, la valutazione dei due luoghi, che sono uno il varco Auriemma del Terminal 3 e l'altro il Gate C del Terminal 1 Shop 3, ora identifichiamo queste aree dove sono state valutate. Il quarto giorno di rilevazioni nel Terminal 3 si era passati da 30,68 grammi per metro cubo di PM10 a 66,36, quindi dal 12 al 15 maggio c'era stato più che un raddoppio della concentrazione di polveri sottili.
E questo sicuramente è dovuto anche al fatto che stiamo parlando di un ambiente chiuso, cioè non stiamo parlando di aria aperta.
Certo.
Quindi questo è da sottolineare, perché i lavoratori lavorano all'interno di un edificio, non stiamo lavorando all'aperto, e quindi sicuramente le particelle che ci sono più concentrate
e ristagnano, certo, e infatti uguale per quanto riguarda il Gate C che citavamo, si è passati da 64,5 grammi per metro cubo a 95,42, quindi pure qua con un aumento di circa il 50% nella concentrazione delle polveri sottili. Andiamo avanti a leggere quello che ci dice l'Istituto Superiore di Sanità. A questo proposito si evidenzia che ASL e ARPA Lazio stanno proseguendo il piano di monitoraggio da loro già programmato. Si ritiene inoltre opportuno estendere le attività di monitoraggio ad altri inquinanti, quali ad esempio la formaldeide, l'agroleina, i metalli e i metalloidi, quindi inquinanti estremamente pericolosi per la salute delle persone, ma che erano stati belli che ignorati nelle prime analisi. al fine di effettuare un adeguato confronto con i livelli di contaminazione esterna e valutarne il contributo su quanto misurato nelle postazioni indoor, si ritiene necessario poter disporre di maggiori dati relativi alla qualità dell'aria ambiente outdoor, quindi per poter fare un confronto, insomma, fra l'aria all'interno del termine e l'aria all'esterno. A tal proposito si evidenzia che questo istituto sta pianificando una propria attività di monitoraggio di qualità dell'aria indoor e outdoor, che verrà attivata nella prossima settimana, questo diciamo il 28 maggio scrivevano, quindi da il primo di giugno, se hanno mantenuto fede a questa loro dichiarazione, dovrebbero avere iniziato questa attività di monitoraggio ad integrazione dell'attività già in essere da parte di ASL Roma D e ARPA Lazio. Nell'attesa di e conclude appunto questo rapporto, nell'attesa di acquisire ulteriori risultanze analitiche, si suggerisce nel frattempo di adottare in via precauzionale tutte le misure di protezione per la salute pubblica secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, con particolare riferimento ai lavoratori esposti secondo la legge 81 del 2008, che ricordiamo è il testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Quindi ci dicono che è sconsigliato, insomma, lavorare all'interno di questo posto e che si espongono i lavoratori a una situazione di assoluto pericolo. Ma mentre l'Istituto Superiore di Sanità ci dice questo, dall'altra parte ancora oggi scopriamo che il dottor Gismondi, che è il medico competente degli aeroporti di Roma, dichiara rispetto al fatto che moltissimi lavoratori naturalmente lamentano problemi all'apparato respiratorio, in particolare a livello di gola, di respirazione, di tosse, di asma, eccetera, di bruciori. Ebbene, il signor Gismondi dichiara che la causa di questi sintomi, di questi fastidi, che viene naturale collegare all'incendio, è invece da ricercare nelle porte aperte del terminal 3, che quindi seccano l'aria interna e quindi creano problemi al lavoro. Insomma, parla di un banale raffreddore che ci possiamo prendere un po' tutti quando abbiamo a che fare con l'aria condizionata. È veramente un qualcosa di vergognoso, di inaccettabile, che una volta di più ci mette in luce come la salute dei lavoratori non sia tenuta in nessuna considerazione, soprattutto quando questo contrasta con la voracità dei profitti di queste società. Detto questo, lasciamo la parola a chi è qui in studio per raccontarci com'è la vita all'interno dell'aeroporto di Fiumicino e da quando il 6 maggio appunto si è verificato questo incendio.
Allora, intanto faccio un saluto a tutti gli ascoltatori e sì, io, come già stato annunciato, ho la fortuna, da una parte, e la sfortuna attualmente di lavorare all'interno dell'aeroporto di Fiumicino. E sono un lavoratore giovane e mi sono visto costretto dal giorno dell'incendio a lavorare in questo ambiente. La situazione dei lavoratori all'interno dell'aeroporto è una situazione tipica di lavoratori costretti per varie necessità, sia per problemi appunto di non avere la possibilità di trovare altro, sia perché comunque bisogna rispettare degli obblighi all'interno dell'ambito lavorativo, di lavorare in un ambiente in cui a tuttora, cioè stiamo parlando di un mese e una settimana. Invito tutti chi passa, insomma, per l'aeroporto di Fiumicino a sentire se c'è ancora la puzza di cavi elettrici bruciati, lavorare tutto il giorno, almeno le ore lavorative, all'interno dell'aeroporto. E posso assicurare, per esperienza mia, che la situazione è fastidiosa, a dir poco fastidiosa. Sicuramente mal di gola, tracheite, e poi ci sono stati in molti casi anche più gravi, soprattutto chi ha lavorato i primi giorni, perché vi voglio ricordare che l'aeroporto, il Terminal 3, è stato messo in operatività subito dopo l'incendio, cioè il giorno dopo, due giorni dopo i lavoratori continuavano a lavorare all'interno del terminal, e quindi ci sono stati casi anche di grave intossicazione anche insomma a livello polmonare, eccetera.
In merito a questo, no? Siccome in questi giorni abbiamo letto che avrebbero ridotto al 60% l'attività dell'aeroporto, operatività dell'aeroporto. Ma questo che significa? Che adesso voi non lavorate più nel Terminal 3?
Assolutamente no, nel senso che comunque all'interno del Terminal si continua a lavorare. Il Terminal non è stato mai chiuso, anzi si è cercato di riaprirlo e mantenere alta l'operatività anche nei giorni subito successivi all'analisi, alle prime analisi, quelle fatte dall'ente privato. Quando invece è stata presentata le prime istanze da parte degli enti pubblici, che comunque segnalavano che qualcosa non andava, perché non c'è mai stata una chiarezza, una trasparenza al 100%, e i procuratori che indagavano sull'incendio hanno spostato anche l'attenzione su sicurezza sul lavoro. Sono stati anche indagati, se non sbaglio, amministratori delegati importanti che gestiscono l'aeroporto, l'amministratore che gestisce l'aeroporto, e da quel momento là l'aeroporto, diciamo, è ritornato, siamo ritornati sulla fase iniziale, quindi è stato riabbassato nuovamente il livello di capacità del terminal. E venerdì 12 avevano dichiarato l'abbassamento del percentuale di operatività dall'80 al 60%. Sicuramente le compagnie principali sono state spostate nel terminal 1, 2 o 5, però i lavoratori continuano a stare là dentro, cioè non è mai stato chiuso il terminal, questo voglio sottolineare. Quindi tutti quanti i lavoratori sono stati costretti, chi più maggior tempo, chi in minor tempo, a lavorare là dentro nell'ambiente. E io oggi sto qui, nel senso, la storia è stata ben raccontata e descritta prima, ma io volevo mettere, diciamo, bocca dicendo il mio parere personale, cioè quello di un ragazzo giovane, ventenne, che si ritrova a lavorare in un ambiente considerato magari tra ambienti più sicuro a livello rispetto a altri ambienti lavorativi, però riscontra situazioni da terzo mondo, dove non viene bypassato soltanto, come si sta succedendo in molti casi, magari l'articolo 36 della Costituzione, quella non è guada distribuzione del reddito, quindi un equo salario. Ma stiamo passando sopra l'articolo 32, che è diritto alla salute, alla sicurezza sul lavoro. Tutto nell'incertezza, nella poca trasparenza e nella poca attenzione che viene fatto, secondo me, di questo pilastro della civiltà, non solo di una Costituzione. E quello che ho notato io, che sto notando io nell'ambiente lavorativo, è che questi diritti che ci vengono negati si portano appresso tutti i sogni della generazione, in particolare quella nostra, quella di ventenni, che di fronte non trovano una strada rosea e delineata, ma una strada piena di incertezze. E quindi, in un certo senso, tutti questi diritti, che sono insieme di regole e regolamentazioni che ci hanno portato via, ci portano via i nostri sogni. E quindi io magari oggi sto qua dicendo queste due parole, così facendo presente e richiamando l'attenzione su un fatto che sta succedendo nell'aeroporto internazionale più importante d'Italia, per invogliare tutti i lavoratori subordinati, tutti quelli che lavorano e che stanno lavorando anche in altri settori, in particolare poi richiamando l'attenzione sui miei coetanei, nella voglia e nel dovere di riprendersi quei diritti e quei sogni che ci stanno levando. Questo volevo, insomma, sottolineare.
Beh, questo naturalmente apprezziamo il fatto che ci sia questa volontà, no, che perseguiamo sempre nella nostra vita quotidiana, di che i lavoratori si organizzino nell'ottimo e quindi riconquistino bisogni, materialità, condizioni decenti. Del resto, la situazione, appunto, sulla salute nei luoghi di lavoro è una situazione drammatica che ha il suo apice, il suo elemento che più balza alle cronache, poi molto poco anche alle cronache, ma che comunque ogni tanto ci si ricorda, nell'oltre 1000 morti sul lavoro ogni anno nel nostro paese, ma che insieme accompagnate a questo, che è l'aspetto più evidente, poi è eclatante, è fatto di centinaia di migliaia di feriti sul lavoro, centinaia di migliaia di malati a causa di malattie professionali, È abbastanza conosciuta, anche se pure lì continua a non esserci alcuna soluzione, la vicenda dell'Eternit e dei morti per l'esposizione all'amianto, ma sono tanti altri lavoratori che sono stati colpiti da gravi malattie che li hanno condotti alla morte in tante altre circostanze. Mi viene in mente, proprio perché ne abbiamo parlato più di una volta in questa trasmissione, alla vicenda della Marlene di Praia a Mare, dove invece operavano su attività di carattere tessile, quindi inquinanti erano coloranti e altre sostanze usate in quelle lavorazioni. Ma insomma, l'Ilva è un caso eclatante. Ancora di una settimana fa, un nuovo lavoratore di poco più che trentenne che è morto appunto all'Ilva di Taranto, investito da un getto dell'alto forno, e quindi questa è la condizione, però che si accompagna inevitabilmente con una condizione fatta di riduzione dei salari, aumento della giornata lavorativa, contratti di tipo precario, fino al tentativo sempre più concreto di abolire del tutto il contratto nazionale di lavoro. Esatto. Però in questo contesto, no, che poi per quanto riguarda Aeroporti di Roma, in diciamo l'auto, non l'autotrasporto, l'aereo trasporto in generale, ha visto situazioni, se solo pensiamo alla ristrutturazione dell'Italia, alle migliaia di licenziamenti che ha determinato, oltre che un drastico peggioramento della condizione dei lavoratori. Ecco, in tutto questo contesto, la domanda che mi viene da farti è: ma qual è il sentimento fra i lavoratori, fra i tuoi colleghi, sia quelli più giovani come te, sia quelli magari più anziani?
Io vedo soprattutto tra quelli più giovani un sentimento di rassegnazione, perché magari hai trovato appena adesso un posto di lavoro che pensavi poteva essere un posto di lavoro per la tua vita, no? O comunque ti poteva dare delle garanzie, e quindi vedi che succedono certe cose e dici: magari qualcuno farà qualcosa, quelli più anziani di noi faranno qualcosa. Però quello che poi in effetti si fa è poco, perché quello che ho visto dentro, all'interno dell'aeroporto, è uno smembramento, e anzi a volte tra giovani e chi lavora da più tempo là dentro c'è quasi un astio, un po' di, perché loro, quelli più anziani, vedono noi giovani come che non possiamo fare niente, dall'altra parte noi vediamo loro che si appoggiano a determinate strutture che hanno creato nel tempo, e quindi rimane fermo, è fermo tutto, e tra noi giovani c'è rabbia e anche un po' di tristezza, che conferma il periodo che stiamo vivendo. Però io ripeto, finché, mettiamola così, se passa sopra a determinate cose come la retribuzione, va bene, ma la salute non c'ha prezzo.
Certo.
Quando qualcuno, io spero che non succeda, ma se qualcuno fra qualche anno riscontrerà determinate sintomatologie, non ci saranno conti che faranno risolvere la situazione. Cioè, presenteranno magari 10 milioni di euro, ma di fronte alla salute, 10 milioni non te li daranno mai, ma di fronte alla salute, cioè non ci sta prezzo. E questo è quello che succede all'interno oggi dell'aeroporto di Fiumicino.
Certo, del resto appunto questa situazione ci si è giunti non da un giorno all'altro, è stato un lavoro lungo di devastazione del mondo del lavoro,
esatto, del dividi in pera. Hanno creato il principio, messo in pratica all'interno dell'aeroporto di Fiumicino, è questo: il dividi in pera funziona alla grande.
Allora, va bene, per andare verso la chiusura di questa chiacchierata, poi naturalmente tu puoi aggiungere tutto quello che vuoi, e anche per far capire gli ascoltatori, perché poi l'altro elemento importante è che è stata condotta e continua ad essere condotta sistematicamente una campagna stampa volta appunto all'obiettivo, dicevi te, di dividere i lavoratori, per cui quelle categorie di lavoratori che magari in passato erano riuscite a conquistare delle condizioni migliori o comunque avevano usufruito di quello che è una normale situazione di concorrenza che esiste pure nel mondo del lavoro, vengono rappresentate, no, come i privilegiati, esatto, quelli è questo, in particolare questo vale succede per chi sta all'aeroporti, così come vale per i lavoratori di tanti altri settori. Noi sappiamo bene che non è dei privilegi che si tratta, ma di una condizione che purtroppo era un tempo più decente, oggi non è manco quella, e comunque tutti quanti avremmo da aspirare a migliorare la nostra condizione, non sì, vedere sì, peggiorare quella degli altri.
E poi io invito, insomma, so che è complicato, ma l'unico modo per migliorare, secondo me, è una visione molto, cioè, del ragazzo, è complicato, però per avere qualcosa di a lungo termine l'unico modo è l'unione di fronte a tali problemi. E se, più della salute, secondo me questo è il momento adatto per unirci tutti quanti, e giovani e anziani unire le proprie capacità per andare incontro a questo problema, perché ripeto, quello che ci stanno togliendo oggi sono i nostri sogni, in particolare, come ho detto prima, la nostra generazione, e quando una generazione vengono tolti i sogni ha il dovere di riconquistarli, secondo me.
Assolutamente d'accordo, ma appunto dicevo, per smentire appunto questi luoghi comuni che poi quanto mai sono falsi oggi, per così vogliamo ricordare un attimo qual è lo stipendio di un lavoratore di aeroporti di Roma che lavora full time, quindi 8 ore, oltre a considerare il fatto che tanti lavoratori hanno il part time, a volte per scelta ma molto spesso per obbligo. Una fetta enorme di lavoratori, specialmente appunto aeroporti di Roma e così via, hanno un contratto a termine, quindi nessuna certezza su quello sarà il futuro, ma in ogni caso anche un lavoratore che invece, diciamo, ha un contratto a tempo indeterminato a full time, quindi a 40 ore settimanali, quant'è un salario mediamente, insomma, che prende un operaio degli aeroporti di Roma?
Guarda, per quanto riguarda il tempo indeterminato, questo non te lo so.
Vabbè, tanto più o meno dovrebbe essere uguale il tempo determinato e indeterminato dal punto di vista salariale alla prima entrata, insomma.
Noi posso dire che nell'ambito in cui lavoriamo è un ambito che forse rispetto agli altri è quello che sta un po' meglio, però si vanno a guadagnare sui, diciamo, 800-900 euro al mese, e a tempo determinato, eccetera.
Ecco, quindi quelli che stanno meglio, 800-900 euro al mese, che come tutti ben capiamo.
Parliamo sempre di un part time, quindi.
Part time a quante ore?
Questo a 4 ore.
4 ore, cioè 20 ore a settimana o 24?
20 ore a settimana. Quindi diciamo che è anche.
Quindi un full time intorno ai 1500-1600?
Penso di sì, quindi non posso darti la certezza, però sì. E posso dire che, insomma, rispetto al resto non è male, cioè quello che si trova in giro è molto peggio, e questa forse è la situazione più peggiore, cioè che tu trovi un posto di lavoro dove dici posso permettermi di fare determinate cose, e oggi, insomma, i stipendi rispetto al passato sono molto bassi, cioè questi stipendi erano, cioè, fanno ridere rispetto a quelli tempi di, magari dei miei genitori, di mio nonno, no? Forse mio nonno sì, vabbè, però lui c'aveva,
no, diciamo, sono ritornati a quelli di tuo nonno,
esatto, ma quello che abbiamo perso principalmente sono i diritti, la pensione. Io la pensione, che è la pensione? Boh. Cioè, a tempi dei bisnonni, del nonno del mio nonno siamo tornati, cioè. E poi in più, ripeto, io questo lo critico e c'è da combattere per questo, però vedo molto più difficile un'unione su questo punto di vista, perché all'interno degli ambiti lavorativi ci stanno privilegi, bonus, e quindi poi è difficile trovare un'unione, ma sulla salute, cioè lì l'unione si può trovare, cioè tutti, dai dirigenti al semplice lavoratore, dal subordinato al libero professionista, la salute è di tutti, è lì che bisogna, secondo me, puntare per trovare un'unione.
Sì, va bene, noi ci sembra, insomma, che sia comunque interessante questo ragionamento, e quindi adesso mandiamo un breve stacco musicale e poi riprendiamo la trasmissione. Ricordiamo sempre che questa è Radio Onda Rossa 87.900 MHz.
A song by Pete Seeger, Where Have All the Flowers Gone? Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago.
Bene, rientriamo in studio. Appunto, abbiamo fatto questa panoramica, sicuramente insufficiente, ma comunque che pone un po' di questioni sulla vicenda appunto dell'incendio all'aeroporto di Fiumicino. Adesso, prima di andare a concludere la trasmissione, vogliamo darvi qualche notizia che abbiamo raccolto in questi giorni. Allora, intanto una sentenza che può essere interessante, perché può essere probabilmente riproposta in altre situazioni. Questa sentenza riguarda un cambio appalto per quanto riguarda gli addetti al CUP, quindi al centro unico di per la prenotazione dell'ASL di Torino 2. E qui un 38 lavoratori lavoravano appunto a questo servizio per conto della IT Servizi SRL e Software Servizi SRL. E al termine dell'appalto di queste due società c'è stata una nuova gara. Questa gara è stata vinta dalla SDS SRL di Taranto. La SDS aveva realizzato un accordo con le organizzazioni sindacali del posto, che prevedeva che i 38 lavoratori sarebbero stati riassorbiti con contratto a tempo indeterminato, 27 lavoratori da subito e 11 lavoratori nei successivi 45 giorni. Però che cosa è successo? Che poi invece la SDS ha cambiato il contratto da applicare a questi lavoratrici e lavoratori, passando dal contratto dei metalmeccanici al contratto CNAI, che è un contratto dove c'è una retribuzione addirittura di circa un terzo inferiore a quella del contratto nazionale dei metalmeccanici. Parliamo peraltro di lavoratori in gran parte con contratto part-time, quindi con già retribuzioni molto basse. E per quanto riguarda gli 11 lavoratori che avrebbe dovuto assumere i 45 giorni successivi, li ha contattati uno a uno, facendogli firmare un contratto a tempo determinato di 6 mesi, dicendo a voce che poi li avrebbe assunti a tempo indeterminato al termine dei 6 mesi. Questo perché in questo modo è un'operazione che stanno facendo in tanti luoghi di lavoro, perché come sapete la legge di stabilità ha stabilito un vantaggio fiscale di oltre 8.000 euro per lavoratore assunto per tre anni se questo lavoratore è un lavoratore che viene trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato. Quindi in tanti luoghi di lavoro i datori di lavoro fanno licenziare i lavoratori, li riassumono con contratti a tempo determinato, magari passando attraverso un'agenzia interinale, e poi rifanno il contratto a tempo indeterminato, che a quel punto uno è a tutele crescenti, quindi non vede più applicato l'articolo 18 del Statuto dei lavoratori, e due permette per di più alle imprese di usufruire dei vantaggi fiscali dati dallo Stato. Ebbene, di fronte a questa situazione c'è stato un ricorso dei lavoratori con iscritti alla Fiamme CGL, questo ricorso il Tribunale di Torino ha dato ragione ai lavoratori, condannando la SDS quindi ad assumere tutti i lavoratori, quindi anche questi 11, con un contratto a tempo indeterminato, quindi dando piena applicazione di quelli che erano gli accordi che erano stati assunti precedentemente. Per una situazione che, diciamo così, ha un esito positivo, invece continua la situazione di difficoltà, diciamo così, per usare un eufemismo, che riguarda i lavoratori di Teleperformance. Abbiamo già parlato nelle settimane precedenti di questa vicenda. Sostanzialmente Teleperformance, che è una multinazionale francese, ha circa 3.500 addetti, di cui che sono impiegati in tre diversi siti, 2700 a Taranto, di cui verrà 3000 con un contratto a progetto, 300 a Roma e circa 500 a Parco Leonardo, quindi appunto vicino a Fiumicino. Questa multinazionale, dopo che per anni, come tutti i call center, si è avvantaggiata degli sgravi previsti per i call center, per chi assume a tempo indeterminato a seguito della lotta che c'era stata nel call center di Atesia. Adesso, terminati i finanziamenti statali, tutti questi dichiarano una situazione di crisi, difficoltà e così via, e quindi anche Teleperformance ha dato seguito alla minaccia, diciamo così, che aveva espresso nelle settimane scorse, dando il via a una societarizzazione di questi siti, quindi dividendo i lavoratori del call center di Parco Leonardo, che vengono considerati l'unici che portano dei vantaggi dal punto di vista dei profitti, da quelli del sito di Taranto e di Roma, per cui questi ultimi due, che parliamo di 3000 lavoratori, sono stati trasferiti a una nuova società, che è una cosiddetta NewCo. Anzi, al contrario, è ogni cosa, sono stati trasferiti quelli di Parco Leonardo, mentre quelli di Taranto e di Roma rimangono nell'attuale, la in e out. E la cosa è che forte è la sensazione che intenzione Teleperformance sia vendere questa società per avviare un processo di dismissione, quindi di se non chiusura, quantomeno di drastico ridimensionamento dei dipendenti di questi call center. Vedremo insomma quali saranno le notizie in proposito, ricordando che fra l'altro anche per quanto riguarda Teleperformance, in passato ci sono stati dei momenti di auto-organizzazione da parte dei lavoratori, che avevano messo in piedi dei momenti di lotta. Al momento non abbiamo notizia che questo si stia nuovamente verificando, però è sicuramente auspicabile, vista la grave situazione che si presenta. Finiamo un po' come abbiamo aperto, cioè sempre con le vicende della salute. Ritorniamo su il caso di Alessandro Morricella, operaio dell'Ilva di Taranto, che alcuni giorni fa, esattamente l'8 giugno, è stato investito da un getto di ghisa dall'alto forno dove stava lavorando, dall'alto forno 2, e con ustioni per il 90% del corpo, e purtroppo proprio ieri l'operaio è deceduto. Era un operaio peraltro molto giovane, ha poco più di 30 anni e lascia due bambini piccoli. E fra l'altro c'è da dire che al momento di questo incidente, dopo questo incidente, l'attività lavorativa era continuata tranquillamente, ma l'ira dei colleghi aveva invece imposto 24 ore di sciopero, e quindi il blocco dell'attività, perché è una situazione che si protrae da anni e anni, quella della costante negazione del diritto alla salute appunto per gli operai dell'Ilva di Taranto, come del resto per tanti altri operai. Ma di fronte a una situazione dell'Ilva che, come sapete, oramai da 3 anni è commissariata per l'assenza di requisiti minimi di tutela dell'ambiente, di protezione della salute non solo degli operai ma anche delle popolazioni dei quartieri limitrofi e dell'intera città di Taranto, e le innumerevoli insomma appropriazioni indebite, evasioni fiscali e quant'altro operate da Iriva e dalla proprietà dell'Ilva di Taranto, appunto adesso è commissariata dal governo, ma a quanto pare, ed è apparso evidente più volte in questi 3 anni, l'intenzione è quella di continuare con lo stesso modalità di operazione, cercando di mettere a tacere la situazione e garantire comunque i profitti per i padroni dell'Ilva, comunque, perché il capitale ha da valorizzarsi e non gli frega niente neppure delle vite umane. Va bene, fatto questo quadro quindi come sempre non proprio allegro della situazione, l'allegria ce la dà soltanto la notizia delle lotte dei lavoratori laddove si dispiegano. Quindi la settimana scorsa abbiamo parlato lungamente del corteo degli operai dei magazzini della logistica che ha attraversato la zona della Tiburtina, e nella prossima settimana cercheremo di parlare di un altro momento importante, che è stata un'assemblea operaia che si è svolta ieri a Bologna, a cui erano presenti operai di Pomigliano, così come appunto dei magazzini della logistica e di varie altre realtà. Insomma, cercheremo di capire un po' meglio che cosa è venuto da questa assemblea. Con questo è davvero tutto, andiamo quindi a chiudere la trasmissione ricordando in primo luogo che l'assemblea coordinata e continuativa contro la precarietà che cura questa trasmissione si riunisce tutti i giovedì dalle 21:30 presso il comitato quartiere Alberone a via Appia Nuova 357, nello stesso luogo dalle 18:30 sempre il giovedì si riunisce anche l'assemblea di sostegno alle lotte dei lavoratori della logistica, e inoltre informazione e notizie riguardo quanto abbiamo parlato oggi li potete trovare sul sito www.assembleaperlautoorganizzazione.org, e questo è quanto. Ricordiamo pure che Radio Onda Rossa è una radio che non fa pubblicità e non ha né padrini né padrone, ma campa soltanto grazie al sostegno di ascoltatrici e ascoltatori, e quindi ricordiamo questo sostegno lo potete realizzare attraverso il conto corrente postale 6180 4001 intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56 00185 Roma, o ancora attraverso il sito della radio www.ondarossa.if, info nella sezione sostienici. Con questo è davvero tutto, ringraziamo le ascoltatrici e gli ascoltatori, e un saluto particolare a chi ci ascolta privato della propria libertà.
A song I love very much, the song by Pete Seeger, Where Have All the Flowers Gone.
Radio Onda Rossa, and stay in movimento, come la radio.
The flowers gone. Long time was
the taste of madness that your lips placed on mine has turned to sadness in such a little time now.
Happy ending
was never meant to be, and now
I'm too young.